Nicoletta Ceccoli, artista e illustratrice, ha vinto il premio Andersen per l'illustrazione. Ha pubblicato tra l'altro Beautiful Nightmares nel 2010, Daydreams nel 2013 e Terror nel 2017. Per farsi raccontare a parole la storia delle sue figure incantate e misteriose, l'ha intervistata per noi Cristina Faloci.
E questo era il trailer sonoro del libro d'artista dei Dreams, pubblicato da Logos nel 2013. Sogni ad occhi aperti dedicati a tutti i sognatori, come scrive appunto Nicoletta Ceccoli. Allora Ceccoli, per farci raccontare questa sua formazione, l'ambiente culturale, oltre al contesto familiare in cui è cresciuta, vorrei partire da un'altra dedica, cioè da un disegno di quando aveva 4 anni riprodotto in calce a Beautiful Nightmares, che è un altro titolo, appunto già tutto un programma, incubi belli, e raffigura King Kong che tiene stretta una fanciulla colorata d'azzurro. Il film premio Oscar era appena uscito all'epoca, quindi immagino un imprinting niente male, un animale enorme alle prese con la bellezza eterea di una ragazza. Soprattutto colpisce la loro contiguità. Ecco, un disegno che inconsapevolmente era già un manifesto per lei?
Sì, no, penso assolutamente di sì. È un disegno che avevo fatto con mia mamma un giorno, che ero a casa malata e abbiamo guardato la televisione questo film insieme, poi lei mi ha fatto fare questo disegno, poi l'ho visto anni dopo e ho pensato che fosse adatto a rappresentarmi tuttora, perché anche adesso amo i film horror, mostri, amo molto il cinema, è una passione che condivido anche con mio fratello Francesco, che è poi l'autore del book trailer che avete mandato, di cui la musica avete mandato in onda. E sì, sono cresciuta nella Repubblica di San Marino, in campagna, e passavo molto tempo con mio babbo nella sua bottega di falegname, dove creavo oggetti, giocavo, disegnavo. E mia mamma invece è un'insegnante elementare, era, lei mi circondava di libri, mi leggeva molte storie. Poi sì, ho passato 7 anni a studiare a Urbino, all'istituto d'arte, e Urbino è proprio una città incantata, sospesa nel tempo, ferma nel Rinascimento, e se penso che tutti i giorni andavo a studiare, disegnare dentro il Palazzo Ducale, cioè studiavo dentro un castello, sembra proprio un sogno, insomma. E niente, adesso qui vivo a San Marino in una casa che era quella di mia nonna, che ho ristrutturato, e sono, vivo a contatto con la natura, e qui c'è silenzio, solitudine, che è tutto quello che mi serve, insomma, per creare.
Nei suoi lavori Ceccoli, in effetti, donne e mondo naturale si metamorfizzano a vicenda in modo continuo. Ad esempio il gigantismo di certi animali feroci e non ritorna nei suoi quadri, ma il modo in cui li rappresenta contrasta con la loro presunta pericolosità. Vediamo tratti delicati, colori pastello, espressioni anche sdolcinate. Chi inquieta sono invece le fanciulle che li contornano, così apparentemente innocue e meravigliose, in realtà temibili. Ecco, un rovesciamento degli stereotipi che vuole raccontare che cosa?
Ma sì, il tema della metamorfosi infatti è una costante del mio lavoro, e quindi sono queste bambine che si trasformano in forme vegetali, animali. Io mi servo di queste metamorfosi per descrivere, raccontare i caratteri interiori, gli stati d'animo dei miei personaggi. In più le metamorfosi nella storia dell'arte, cioè molta della storia dell'arte che amo, del 500-600, ha illustrato le metamorfosi di Ovidio, e anche il surrealismo ha ripreso questo tema, Magritte, Delvaux. E mi dicevi che in molti dei miei lavori ci sono caramelle, facce carine, sguardi innocenti. Ecco, questi elementi rendono il mio lavoro visivamente piacevole, ma quello che mi interessa è raccontare quello che c'è sotto questa superficie, e quindi una realtà che, delle realtà che non sono così piacevoli da vedere, quindi tipo la perdita di qualcuno, di qualcosa, la paura, la disillusione, l'esperienza di crescere, insomma, racconto la mia esperienza, la scoperta che le cose non sono come sembrano e che anzi molto spesso sono l'opposto di quello che io credevo che fossero da bambina. E c'è questa ambivalenza nel mio lavoro, in cui il bello nasconde quasi sempre delle parti oscure, come nella vita non tutto è bianco o nero. Ecco, suggerisco che la bellezza e la felicità non possono esistere senza tristezza o bruttezza, e non si può puoi avere il buono senza il male.
Ceccoli, in effetti lei raffigura soprattutto donne e bambine dall'aspetto angelicato, ma dalle azioni spesso sadiche, usano spilloni, lance e ogni mezzo ostile nei confronti soprattutto dei pretendenti. Ecco, ritratti femminili che sembrano destinati fatalmente alla solitudine, forse anche cercata, viene da chiedersi.
Sì, i miei lavori personali sono le mie espressioni più sincere. Rispetto ai lavori che faccio per l'editoria, qui mi espongo maggiormente, anche racconto anche dei miei aspetti più vulnerabili, parlo di perdita, di solitudine, dell'ansia di controllare il mio mondo, della volontà, del bisogno di liberarmi del controllo degli altri e di essere quindi indipendenti anche dai principi, la paura di divorare e di essere divorate. Spesso le mie bambine appaiono potenti e padrone dei regni che abitano, ma non sembrano vivere in una dimensione felice dopo tutto, perché, come dissi tu, il prezzo da pagare è la solitudine.
Proprio a questo proposito, Nicoletta Ceccoli, riguardo al suo percorso, vorrei prendere in considerazione le illustrazioni che ha realizzato per Pinocchio, dove ad esempio il naso del burattino si trasforma nell'albero di zecchini d'oro, e confrontarle con le sue riletture successive più maliziose che magari può illustrarci lei stessa. Ecco, in fondo anche Pinocchio può essere considerato un racconto a suo modo surrealista. Come vede lei questo suo percorso evolutivo e interpretativo?
Sì, anche per me tra i libri che ho illustrato Pinocchio è tra quelli che preferisco, a cui sono più affezionata. Forse perché anche mio babbo come Geppetto è falegname e così. Ma quando faccio un'illustrazione cerco di creare un dialogo con le parole e cerco di evitare di far diventare l'illustrazione solo una didascalia, una replica, diciamo, delle parole scritte, perché per me illustrare dovrebbe essere cercare di raccontare con le immagini una storia parallela a quella scritta appunto nel testo. Quindi mi sono divertita a rileggerlo in una chiave personale, oltre al disegno che in cui c'è Pinocchio che fa capolino dalla gonna della fata, che diciamo un po' malizioso, ne ho fatto un altro dove c'è una fatina dominatrice che sottomette Pinocchio in un gioco scherzosamente sadomaso. E penso che è una componente che ritrovo proprio anche nel testo, questa, che la fata infligga delle punizioni sadiche a Pinocchio, cioè gli fa credere di essere morta e lui si strugge dal dolore, oppure lui non vuole prendere la medicina perché amara, lei fa comparire questa bara con i conigli neri e gli prospetta una morte imminente.
Le gonne, tra l'altro, Ceccoli, sono dei veri e propri scrigni nei suoi disegni, da cui si dipartono gli elementi decorativi più disparati, possono essere il mare come una scacchiera, e sono forse tra le figure più suggestive della sua produzione, almeno a mio avviso. Ecco, talmente evocative che un processo inverso a quello tradizionale dei libri illustrati si è realizzato nel volume uscito per Rizzoli qualche anno fa, Sogni di bambine. Ecco, è vero che in quel caso sono state le sue opere, Ceccoli, ad aver ispirato i testi di una nota scrittrice per bambini?
Sì, Beatrice Masini ha fatto un omaggio alle mie bambine, cucendo praticamente su di loro delle storie come un abito su misura, e naturalmente sono stata onorata. Nel passato avevo illustrato un suo testo quando ero ancora molto giovane, che per bambini, L'uomo della luna, e quindi è stato bello ritrovarla in questo modo. E di solito in copertina compare solo l'autore del testo, mentre l'illustratore alle volte non viene neanche menzionato, forse solamente dentro. Ma quindi qui diversamente Beatrice è stata sin troppo generosa, ha voluto evidenziare solo il mio nome e mettere il suo dentro, cosa che non succede mai.
Parlavamo di omaggi, Nicoletta Ceccoli, abbiamo sentito un brano che l'ha ispirata.
Ma in generale questo gruppo mi ha ispirato in vari modi, ecco, si tratta dei Cure, forse sì, è vero, ho intitolato uno dei miei disegni Girls Don't Cry, diciamo in qualche modo è un omaggio, però ci sono diversi altri disegni che sono ispirati ai testi di questo gruppo musicale, perché quando ero adolescente ero appassionata e conoscevo tutti i testi a memoria ed è stato il mio modo per imparare l'inglese, che mi è molto servito nella vita.
Eh sì, perché lei titola e anche descrive le sue opere, insomma, per lo più in inglese. Questo colpisce anche lo spessore internazionale del suo lavoro. Ceccoli, allora, un altro suo tema dalle connotazioni psicanalitiche è quello del doppio. Penso ai suoi ricorrenti ritratti gemellari o in certi casi anche plurimi, per così dire, come quando ad esempio ha rappresentato una bambina che tiene in braccio tante repliche di sé, che poi a ben guardare non sono altro che delle bamboline. Anche il motivo enigmatico delle maschere è una caratteristica che ritorna. Possiamo considerare queste eroine proiezioni della sua personalità o solo della sua fantasia?
Sì, mi piace provocare questo senso di disorientamento con il mio lavoro a volte, e quindi disegno queste bambine che possono essere percepite sia come umane che bambole, e il disegno che hai citato, quello con la bambina che abbraccia le repliche di se stessa, si intitola Olimpia, si intitola come l'automa protagonista dell'Uomo della Sabbia, scritto da Hoffman nei primi dell'Ottocento, e per la maggior parte del racconto non riusciamo a capire se Olimpia sia una donna vera oppure una bambola, e questo tema degli automi, della confusione tra vivo, inanimato, vivo e giocattolo, ricorre nel mio lavoro e mi affascina. E riguardo a quello che dicevi, se sono degli alter ego queste bambine, penso di sì, molte volte lo sono sicuro. Con loro, attraverso loro, racconto degli aspetti di me dei quali non sono neanche sempre consapevole, che trovano espressione nel disegno come attraverso i sogni di notte. Quindi questi miei alter ego bambine lottano con i draghi, con i mostri che poi sono i miei demoni, le paure che cerco di sconfiggere, almeno nella dimensione fantastica del disegno.
Abbiamo parlato di giocattoli, Ceccoli, le fondamenta della sua produzione, non possiamo dimenticarlo, tra l'altro è stata definita proprio di un surrealismo pop. Anche negli albi più recenti dei Dreams e Play With Me ritroviamo questo elemento del gioco, del fiabesco e tutto l'immaginario un po' del mondo dei bambini con i dolciumi, i pupazzi di peluche che conosciamo, e anche ovviamente della seduzione e della fragilità in amore. Questi oggetti però in verità sono per lo più rotti, spezzati, violati, potremmo dire quasi martirizzati. Il suo è anche un viaggio nella memoria, ma mai totalmente idealizzato a quanto pare.
Sì, ecco, mi servo di questi oggetti così attraenti, colorati, caramelle, giocattoli, perché penso che si contrappongano bene a dei temi più seri che ci sono, io metto nei miei lavori, che si possono trovare comunque al di là dell'apparenza. Mi servo dei giocattoli che ho amato da bambina per raccontare le mie storie, quindi da adulta per me sono come delle icone della mia memoria e che mi aiutano a narrare delle idee, delle emozioni, delle metafore, per raccontare i miei punti di forza, le mie fragilità. Parlo di amore, di perdita, di speranza, l'esperienza della vita, insomma la mia esperienza di vita. Vorrei che il mio lavoro fosse sia divertente che macabro, bello e violento, un misto di sgradevole e delizioso. E quindi magari quando disegno una bambina che sgozza un coniglio di pesta, che sanguina, e vorrei che risultasse sia ridicolo che drammatico.
Allora, abbiamo citato le fonti di ispirazione, tra le altre domino ovviamente l'Alice di Lewis Carroll, e possiamo intuire anche opere d'arte figurativa sacra, libri di altri artisti, canzoni, lo abbiamo detto, e film. A questo proposito, tra i vari progetti speciali ci sono lavori di animazione, come quello prodotto da Luc Besson. Lei, tra l'altro, appunto, ci ha detto si è diplomata a Urbino proprio in animazione, se non ricordo male. Com'è nata questa collaborazione?
Nonostante sia studiato animazione, non ho mai pensato di lavorare in questo campo, volevo proprio fare illustratrice. Poi è capitato che questo regista, che si chiama Mathias Melsieu, ha notato il mio lavoro, che era pubblicato in Francia, in delle pubblicazioni in Francia, e ha pensato che la mia mano fosse adatta al suo progetto. E il suo film si chiamava La meccanica del cuore, ed è tratto da un romanzo che è edito anche in Italia, ed è scritto dallo stesso regista. Poi il mio lavoro è stato appunto realizzare questi studi in 2D, e poi ci sono stati tecnici, animatori, artisti, tanti artisti che hanno tradotto quello che ho fatto in forma 3D, ed è stato molto emozionante vedere proiettati in grande schermo in forma tridimensionale animati i miei personaggi.
Nicoletta Ceccoli, per finire, allora lei ha vinto neanche trentenne il premio Andersen per l'illustrazione, a cui sono seguiti altri prestigiosi riconoscimenti internazionali. A questo punto volevo chiederle, visto che ne ha fatto riferimento prima, l'illustratore non rischia da noi di essere un po' come il traduttore in letteratura, quindi una figura considerata un po' a torto vicaria, no? Già solo l'esempio della firma in copertina è emblematica. Oppure secondo lei sta cambiando qualcosa da questo punto di vista?
Sì, no, penso ancora che quella dell'illustrazione sia considerata in Italia e non solo un'arte minore, una cenerentola dell'arte. Per mia esperienza la maggior parte delle gallerie italiane tendono ad essere un po' snob verso questo tipo di forma di arte, secondo me. Diciamo che negli Stati Uniti ho trovato molta più possibilità, molto più apertura verso anche per collaborare con gallerie.
La sua ultima mostra è stata proprio a New York, se non sbaglio.
Sì, forse perché in America è nata la pop art, allora sono più aperti a questa commissioni di generi, che non l'arte alta e quella bassa, separarli così. Io penso che se si pensa ai più grandi artisti italiani del passato, Michelangelo, Raffaello, sono tutti stati degli illustratori di storie, della Bibbia, della mitologia greca, e penso che il fatto di creare un'opera visiva partendo da una fonte letteraria non la renda di minor valore. Tutto dipende da come è fatta e da chi lo fa, insomma.